Benvenuti, questo è Il Rubino, un appuntamento con la poesia dal vivo. Io sono Veronica Tinirello e oggi incontriamo Fabio Orecchini. Fabio Orecchini nasce a Roma nel 1981. Suoi testi, opere visive e note critiche alle sue opere sono pubblicate su quotidiani, riviste, antologie e siti letterari. Nel 2010 ha pubblicato con Polimata la raccolta poetica Dismissione, recentemente ripubblicata da Luca Sossella Editore con l'aggiunta di un album dall'omonimo titolo realizzato dal gruppo di teatro canzone d'avanguardia Pane. Ha vinto dei premi ed è stato promotore di eventi culturali, web TV e programmi radiofonici. Ciao Fabio, benvenuto.
Grazie Veronica, grazie a voi per l'ospitalità.
Una tua raccolta ancora inedita, Terremotus, ha come perno del suo sviluppo il terremoto dell'Aquila. Cosa ha avvicinato la tua poesia a questo evento che, ricordiamo, è avvenuto il 6 aprile del 2009 e ha visto purtroppo 308 morti, 1600 feriti gravi e 65.000 sfollati?
Circa un anno dopo l'evento drammatico, con un gruppo di artisti, musicisti, poeti, scrittori, artisti di strada, abbiamo avuto la possibilità di attraversare la città dell'Aquila, scortati dalla polizia, per effettuare una sorta di preghiera laica molto rumorosa, rumoreggiante. E in questa occasione ho avuto modo di entrare veramente in contatto, in connessione con questo paesaggio da wasteland contemporaneo, una terra assolutamente desolata, una città devastata che però aveva questa caratteristica quasi di una voce possibile, di solai, di muri crepati ma oranti, allo stesso tempo ancora parlanti, ancora densi di significati, di memorie, di parole dette o da dire ancora. L'immagine più pregnante forse è quella di queste macerie in cui ho immaginato questi cani scavare continuamente. Una realtà quindi superstite, una voce inascoltata, un grido che ho cercato di riprodurre poi anche a livello testuale nel lavoro poetico. A svellere trame di rami con crani, frane tenere come cancrene d'uomo, muti incauti s'addentrano i cani, scavando in dentro il cedimento. Mani su mani, rimami, rimani, questo infinito tenere.
Del pesante, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia. Preme, compatta, schiaccia. Sogno tecnologico bolscevico.
Stiamo ascoltando dei CSI, unità di produzione. Come mai hai scelto questo brano?
Sì, CSI, diciamo, oltre ad essere una delle band che nel tempo hanno più, secondo me, esplorato la commistione fra linguaggi poetici e politici, sono stati ovviamente anche uno dei gruppi che ascoltavo maggiormente da adolescente. Questo brano in particolare, con queste immagini ricorrenti di terra pesante che compatta, preme e schiaccia l'uomo, sempre più burocratizzato, in una lingua che perde i propri significati, si burocratizza anch'essa e si disgrega. Sempre nel testo si lasciano immaginare questi uomini che in un certo senso si trasformano, subiscono delle mutazioni meccaniche e viceversa, cioè di una macchina che invece viene dotata finalmente di anima. Questa è la materia che ho maggiormente esplorato durante i miei studi universitari da antropologo, ovvero il tema dell'incorporazione legato ovviamente al biopotere, che poi ritrovo continuamente anche nei miei testi poetici.
C'è una citazione di Antonio Porta al termine del libro che parla della funzione rammemorante del pensiero poetico attraverso la menzogna della scrittura più che la verità della conoscenza. Quindi, dice appunto questa citazione, il pensiero poetico produce senso e non conoscenza.
Parlerei dell'atto poetico più che altro come di una serie di fallimenti, di tentativi continui, ma che non produce però degli esiti effettivi concreti, bensì degli slittamenti di senso, delle faglie semantiche, sonore, degli attriti veri e propri, in una riscrittura quindi continua, che si fa sempre più densa, allegorica anche, in un'ottica però che deve, secondo me, restare opaca. Quindi la possibilità di una fusione anche tra i linguaggi, di un meticciamento vero e proprio, fra le lingue, quindi fra i suoni anche che attraversano le diverse lingue di cui continuamente entriamo, con cui entriamo in contatto continuamente in un mondo sempre più globalizzato, e anche di fusione intermediale, tra più media possibili, che si nutre quindi appunto della relazione, di un'apertura, di un ascolto, del diverso che è dentro ognuno di noi. Nella terra si scava senza sosta, si sprofonda. Obliterazione dello spazio pleurico e conseguente blocco polmonare. Nel caso richiede intervento demolitivo. Obliterazione dello spazio pleurico e conseguente blocco polmonare. Nel caso richiede intervento demolitivo. Cavità, sierose, anche gli occhi, tubi ricurvi e conati, modelli di modelli, bocche, forma nell'incavo guaina, mastica cavi. Madama Eternit sorseggia un caffè in cucina. Mio padre che fuma e indurisce ancora come grezza materia estrattiva. Mia madre la scava coi denti, lo respira.
Dismissione parla di Eternit, ricordiamo che cos'è. Un materiale di cemento e amianto, solitamente utilizzato come copertura nell'edilizia per coibentare tubature, acquedotti, navi. Fu anche utilizzato per le tute dei pompieri, chiamato Eternit perché prometteva durevolezza, eternità. E anche un gioco di parole agghiacciante, sapendo poi, no, gli effetti dell'Eternit. Come e perché l'Eternit entra nel tuo libro?
Fortunatamente non entra nella vita personale, cioè i riferimenti di questo io di figlio nel testo non hanno poi nessun riscontro nella realtà, cioè mio padre e mia madre sono assolutamente vivi, ma entra perché l'asbesto proviene dal greco e significa incorruttibile, quindi indistruttibile, che promette, come dicevi tu, eternità, ed è essenzialmente, è stato per tutto il Novecento, il materiale perfetto per il capitalismo industriale, perché appunto verrà utilizzato ovunque, in qualsiasi costruzione, se vuoi addirittura per un certo periodo di tempo, quasi per legge doveva essere utilizzato per poter costruire edifici pubblici, perché appunto materiale sicuro, cioè che non permetteva incendi, e quindi era assolutamente perfetto, soprattutto perché a bassissimo costo di estrazione. Questo ovviamente sulle spalle di chi lo estraeva, quindi dei minatori e degli operai specializzati. E qui si innesta anche il discorso sull'alchimia, che torna poi verso l'ultima parte del testo, perché io mi sono immaginato in un certo senso questo metallo perfetto che ricercavano, che da sempre hanno ricercato gli alchimisti, cioè la creazione dell'oro bianco, possiamo definirlo così, ricreando una sorta di vero e proprio processo di alchimia speculativa per gli scopi del capitalismo industriale del secondo Novecento. L'amianto è stato esattamente questo, per la sua potenza corrosiva per il corpo, la capacità di penetrare il corpo. Ritorniamo quindi al discorso sull'incorporazione. Ma non mi riferisco soltanto al corpo fisico, diciamo biologico, del lavoratore, dell'operaio in questione, ma anche al corpo sociale, linguistico. Quindi questi sono senz'altro i motivi maggiori che mi hanno spinto a parlare di questa tematica. E poi naturalmente la necessità di ridare voce. Malox, lumi di fumi catarri, le nuvole sparse, nella polvere l'aversi, in un malox sublinguale, nel colpo della tosse, nella tosse, nel mentre, nel verso delle mani, dall'occhi precipitano cataratte, come ortensie, giù, dai davanzali. Ancora quella mosca.
Plenty cup. I want you to stand up tall and proud. And I want you to speak up clear and loud, brown baby. Brown baby, brown baby, as years go by, I want you to go with your head up high. I want you to live by the justice code, and I want you to walk down.
Abbiamo ascoltato di Nina Simone Brown Baby. Prima hai accennato alle fasi dell'operare alchemico, che sono presenti nell'ultima sezione del libro, proprio a rappresentare lo spettro del biopotere. Diciamo che cos'è, per chi magari non ha confidenza con questo tipo di terminologia, che cos'è il biopotere?
Legato in particolar modo al concetto di, appunto, di incorporazione, la capacità culturale di modificare essenzialmente il corpo e allo stesso tempo le dinamiche con cui il corpo reagisce a questa intromissione. Ovviamente si può parlare di tantissime altre cose, si può parlare di, ad esempio, di chirurgia estetica, quindi delle modificazioni del corpo per poter apparire in un determinato modo nella società contemporanea, ma si può parlare invece anche di scarificazioni, di modificazioni genitali, ma anche più semplicemente di tatuaggi, piercing, modi di vestire, l'imposizione del velo ad esempio. Cioè sono tutte dinamiche legate al concetto di biopotere che poi verrà sviluppato in particolar modo dall'antropologia americana negli anni 70.
Cantieri. La soluzione. E tutto riappare miseramente. Monomero amore metallifero. Di morire mentre mormori è invano. Collezioni potassa, sillabe, odii. Le mani mutile, le bocche cucite. notte fracassano i timpani assolti. Inutile silenzio e apnea e respiro parola. Lingua morta, fragilità e scuce, risvolti di pieghe contratte leucemie. Lascia che io, frenetichi eresie, mendaci e tulle nella gola, immacolato e incorruttibile amianto, sangue rappreso, ciniglia.
Questo che abbiamo sentito è un tuo testo, Bucche, tratto da Dismissione, e interpretato da Claudio Orlandi, il cantante dei Pane, il gruppo che, come abbiamo accennato nell'introduzione, ha messo in musica e voce il tuo ultimo libro edito. E volevo parlare proprio di Dismissione. Che cosa dismette di noi il sistema in quanto inadeguato e come si resiste al controllo sul nostro immaginario da parte appunto del potere?
Una risposta poetica. Mi viene in mente un altro verso molto bello di Elio Pagliarani che diceva: e dobbiamo continuare come se avesse senso pensare che s'appassisca anche il mare. Che significa? Dobbiamo continuare a rimettere continuamente in discussione tutti i nostri punti cardinali, il concetto di identità, di individuo, ovviamente di sacro, di progresso, di lavoro. Cioè cercare appunto di creare nuovi significati, di pensare ad una poetica appunto relazionale, quindi rivolta all'altro, alla ricerca impossibile certo della verità, però una ricerca comunque continua, un approssimarsi. Io lo vedo ad esempio anche in relazione a mia figlia. Far nascere una figlia fino a poco tempo fa mi sembrava una cosa assolutamente folle da fare in un mondo attraversato da queste dinamiche conflittuali di guerre continue, cioè sembrava veramente un discorso nemmeno da cominciare. In realtà mi rendo conto oggi che lei ha 2 anni, che tutto quello che possiamo fare è essenzialmente imparare, continuare ad imparare da noi stessi, cioè dallo specchio che produciamo, che abbiamo prodotto, anche se è una parola bruttissima, nella nuova generazione. Quindi non porsi nessun limite e continuare, come diceva appunto Pagliarani. Laminare. Strisciavi fino al divano, le fami saziate, non la tua. Avanzi nel corridoio, seminare di ciglia. Non sei tornato a casa stanotte. Disossata, voce nelle gengive. Saliva, la mano a stringere il collo, i denti finti. La nostra coscienza è la materia dei corpi, vive nei corpi, non esiste. Di là, in cucina, le dita grasse di mio padre macchiavano il bicchiere. Un esercizio continuo al lutto il tuo. Svuotare il silenzio nel catodo urlante, camminare, laminare come un ladro in casa propria. Me lo hai insegnato tu. Dietro i mobili covano le polveri, brandelli di corpi, le anime dei vivi. Ti spogliavi, fumavi, ti toglievi le scarpe. Me che ti rubo i piedi. Cadevi, vorticante nel sogno, sempre lo stesso, dell'intima morte, defecare, blatto. Corpi defecanti.
Grazie Fabio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie per l'ascolto, per il tempo dedicato alla poesia. Mi sembra una cosa molto importante, ritornando appunto all'ultima domanda. Darsi da fare per questo è forse la cosa più importante da fare,
Grazie, grazie mille. Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate del Rubino sul sito www.ilrubino.it.